בשיעור הזה איתנו נמצאים
questa lezione con noi ci sono Modena, Ashkelon, Colon, questi gruppi giovani amici, gruppo di Petettive, 21 persone che stanno lavorando nell'edificio Ashkelon, Modena, Colon, sono con noi. Allora leggiamo dal libro, vabbè, non è un libro, leggiamo l'articolo Amore per le creature, amore per le creature. Cominciamo con una mitzvah, ma c'è un problema. L'uomo si è sviluppato per decine di migliaia di anni, alcuni dicono che per milioni di anni, questo è quello che pensano, e altri dicono, no, sono 100-200 anni, vabbè, ma seriamente alcuni dicono che un paio di milioni di anni. Hanno trovato adesso alcuni teschi in Georgia, Armenia, quelle parti lì. Beh, non è che importi. Ci sono diverse branche che si evolvono. Ma non è rilevante. Una specie che sono arrivate, andate, quello che è importante per noi, che l'umano dentro l'animale che si evolve va attraverso diverse fasi, e la fase più importante è la sua relazione rispetto alla propria esistenza, che non esiste per, come bestia, ma soltanto come umano. Una bestia vive così per sostenere se stessa, perché così è come il programma interiore dentro di essa è fatto, il suo programma l'obbliga a essere così. Un umano tuttavia pensa, perché, come dice Barasuna, qual è il punto della vita, perché abbiamo bisogno della vita, senza o con sofferenza, non importa. Alcuni non pensano a questo come risultato di sofferenza corporea, loro hanno un'urgenza, una mancanza, questo vuoto interiore nel loro desiderio, che loro devono riempire, devo sapere, devo sentire qualcosa senza cui io mi sento assetato, sento che sono affamato di questo, non posso farne senza. E quindi l'uomo sviluppa diversi tipi di teorie. Si deve rispondere a questa domanda, perché vivo? Questa è la domanda che si è collegata al genere umano, che è sopra il livello animale, e come risultato l'uomo sviluppa vari tipi di atteggiamenti verso la vita. Chi mi dirige, chi mi opera, cosa mi sta operando, cos'ero prima di nascere, perché sono nato, dove vivevo, cosa mi gestisce, cosa succede dopo che muoio, eccetera. Cioè, nella stessa forma di spazio e tempo, l'uomo si relaziona a ciò che c'era prima, dopo la morte. Anche questa percezione della realtà esiste solamente quando una persona è in questo ciclo della vita, cioè il mondo esiste finché noi sentiamo che esiste. Ma in ogni caso, comunque, abbiamo un problema a rispondere a queste domande: chi sono, cosa sono, per cosa vivo, perché scopo è non solo io, ma questa intera realtà che vedo, eccetera. E quindi l'umanità ha sviluppato diversi approcci per questo, tanti, a dire la verità, perché dipende da diverse caratteristiche delle persone. Ogni persona è diversa nel suo approccio verso gli altri, infinita, proprio non c'è nulla di simile. La percezione della realtà di uno, l'approccio di una persona, allora Barasulam voglio mettere queste cose in ordine. E qui lui spiega, ce lo spiega in un modo molto semplice, diretto, scientifico, didattico, come in tutti i suoi articoli, perché alla fine la saggezza della Kabbalah è una spiegazione razionale di qualcosa che è irrazionale, qualcosa che è irrazionale, irrazionale nel senso che è impercettibile all'interno della mia mente, del mio cuore e delle mie emozioni, non percettibile, e mi spiega comunque qualcosa che non posso percepire, di modo che posso collegarmi a questo. Vorrei rispondere a tre domande. Una è l'essenza della religione, che cosa sia. La seconda è intesa per questo mondo o per quello successivo, e la terza domanda è in favore del creatore o delle creature. E queste tre domande che ho messo davanti a me stesso, perché possono essere del soggetto. Allora, la prima è: tutti sanno cos'è la religione. La seconda cosa è punizione e ricompensa, che è aspettata specialmente per il prossimo mondo. E la terza domanda è: ognuno sa che è per beneficiare le creature e dargli felicità. E cosa ci serve a questo? Di fatto non ho... Che cosa dobbiamo aggiungere? Non dobbiamo aggiungere niente, di fatto, perché siamo così familiari con questi tre concetti dell'infanzia. Noi non aggiungono, hanno gli esami per il resto della vita, e questo mostra la loro mancanza di conoscenza su questi fatti così elevati, che sono necessariamente la vera fondazione su cui l'intera struttura della religione si basa. Quindi ditemi, come è possibile che un bambino di 12 o 13 anni possa già veramente afferrare queste sottili nozioni e così efficacemente che non abbia più bisogno di aggiungere nessun altro concetto o conoscenza di queste cose per il resto della sua vita? Infatti qui ci sta il problema, perché questo le conclusioni che sono arrivate nelle nostre generazioni e ci hanno portato in uno stato dove la seconda generazione è quasi completamente sfuggita dalle mani. Non si sta rivolgendo al pubblico religioso o laico o agli ebrei, ai cristiani, no, si sta rivolgendo a una persona semplicemente, perché non importa quale sistema di credenze o di religioni che è esistito prima, che esiste adesso, ognuno li percepisce diversamente. Non è come che ci siano alcuni che pensano in questo modo, alcuni pensano in un altro, no, ognuno ha la propria iniezione. Se cominci a parlare con loro, vedi che tutti, che ognuno ha una propria percezione diversa delle cose, ed è come se appartenessero a qualche gruppo. Il problema è l'approccio dell'uomo verso ciò che si chiama religione. Cos'è la religione? Cioè, cos'è la relazione dell'uomo verso cosa sia, qualsiasi cosa sia che gestisce la sua vita. Quindi la prima domanda è: qual è l'essenza della religione? Qual è la sua essenza? E se tu chiedi alla gente, comincerà a dirti ancora che ognuno parlerà di qualcosa di diverso. La sua essenza è conseguita in questa parola e quella parola. In questo mondo e nel prossimo mondo. La maggior parte dicono che è conseguita nel prossimo mondo, perché è chiaro che in questo mondo, sai, si soffre. Si può cercare di soffrire un po' meno, sì, però di fatto la vera ricompensa è là, da qualche parte. E in questi aspetti la relazione tra questo mondo e il prossimo mondo è diversa. Per le persone ebraiche è qui e là, per i cristiani è un po' meno qui e un po' di più di là, per i musulmani anche. Ci sono altri aspetti, insomma, sono diverse cose. La domanda è: lo scopo è per beneficiare il creatore o le creature? Alcuni dicono: no, è stato fatto tutto per gli esseri creati, altri dicono: no, è per il creatore stesso, eccetera. È l'intero spettro di risposte nel mezzo. Allora, perché lui tocca queste domande specificamente? Perché coprono praticamente tutto ciò che abbiamo rispetto alla forza superiore, che può fare andare le nostre vite, perché la religione, nel senso che percepiamo, è in qualche relazione la forza superiore, così questo mondo, il mondo successivo, che cosa ci viene richiesto, cosa viene fatto a noi, eccetera. E tutte queste relazioni verso la forza superiore sono collettivamente chiamate, complessivamente chiamate religione, perché uno chiede del suo punto della vita, chi gestisce la sua vita, eccetera. Allora, una persona così ha bisogno di una religione. Non so se in ogni amministrazione comunale queste cose esistono, ma in Ramat Gan c'è un dipartimento per soddisfare le necessità religiose, così che si chiamano. Sì, sai com'è. Se avessimo tutti gli strumenti per essere soddisfatti, così c'è un dipartimento che è responsabile per pagare le mie necessità. Vedete, è come un animale che ha bisogno di mangiare questo, allora deve mangiare anche questo, allora facciamo di avere anche questa cima. Il nome è molto tecnologico, dipartimento per soddisfare le esigenze religiose. Allora chiunque ha delle esigenze religiose, ma finiti, gliele soddisfi e si è a posto. È proprio così che il nome di fatto è accurato. Quindi che dice Balasulam, che noi non sappiamo nulla riguardo queste domande nell'essenza della religione, nello scopo della religione, ed è per il beneficio del creatore o per le creature, che noi non sappiamo nulla di questo mondo e del prossimo mondo, che nessuno sa niente, e tutto quello che è scritto, tutti scrivono in modo diverso. Perché abbiamo bisogno di tutte queste cose elevate? Perché le persone devono parlarne? Perché importa così tanto? Ma viviamo lo stesso anche senza metterci in tutte queste filosofie. Quindi questo è quello che ci vorrei spiegare qui, che non è una qualche educazione della nascita che ti è stata data, qualche consiglio che tu segui per tutta la tua vita, ma piuttosto devi capire, la tua comprensione, una comprensione di questi tre punti determina se una persona continuerà a vivere come un animale normale in questa vita e in questi giorni. Uno non può più vivere come un animale, ma piuttosto soffre dei colpi che lo forzano ad avanzare, come un animale che viene colpito e va avanti. Ma in questo caso, quando tu soffri dei colpi, non sai più dove andare. In ogni direzione vai, soffri di colpi e realizzi che devi evolvere. Quindi dice: il nostro problema nella nostra evoluzione è che noi dobbiamo elevarci dal livello animale, quello umano, e i colpi ci arrivano per questo scopo. E allora, per evolvere alla forma umana, dobbiamo sapere che la differenza tra uomo e donna, tra uomo e animale, è una relazione verso la forza superiore che governa le nostre vite. La forza delle vite non è una qualche forza superiore là fuori, da qualche parte, è la forza della vita che ha un programma che fa girare le nostre molecole, la nostra mente, tutto. E noi dobbiamo capire questo meccanismo come funziona, come andare d'accordo con questo in modo che ci sentiamo bene, come possiamo comprendere questo, così che ci possiamo promettere un migliore futuro. Dobbiamo riconoscere questo motore che lavora dentro di noi continuamente, e ancora di più nel momento che è una cosa eterna. Non è che io me ne libero quando muoio, io dipendo da esso in ogni senso, così come noi vediamo oggi che raggiungiamo una certa momentanea crisi, che dobbiamo riconoscere questo e non possiamo scappare via. Quindi la relazione verso la forza superiore significa riconoscere lo scopo e l'essenza della religione. Ok? Che fare l'essenza di te? Dai, chiedi. E il programma di cui stai parlando, che dici che ci opera, ma sei un programma, allora tu sai. Dopo un giorno o due lo sai, lo scopri. Dice, vabbè, allora c'è un programma, allora che cosa mi stai dicendo? Quindi, non riesco a lavorare ancora adatto, ma bene, con un giorno o due. Che c'è un programma, posso lavorare con questo? No, non è una cosa semplice, non è semplice. Tu costantemente cambi e conseguentemente pensi che il programma cambi e va in diversi stati, anche in uno stato in cui vai comprende diversi sottostati, un po' bene, un po' male. Perché? Perché anche quando tu assaggi qualcosa, in quell'assaggio ci sono sia dolce che amaro, salato, eccetera, e tutte insieme queste stimolano e appagano i tuoi bisogni di sapori, la tua necessità di sapori. Allora quando tu veramente cerchi e guardi come raggiungere, quanto ricco sia la conoscenza della cucina, quando a volte guardo a questo come uno scaffale con tutte queste spezie, sono meravigliato. Questi qua che mi dicono, ma no, niente, tipo questo, un po' quello, quello lì, e poi alla fine è buono. Quindi dipende da quanto tu vai nell'esame di questo. Se noi vogliamo riconoscere la forza superiore che ci gestisce, che ci muove, allora noi ci caliamo in tali distinzioni interiore, che sono divise in 620 forze che operano in ogni dettaglio e oltre ogni elemento che è operato da 620 forze, è anche interconnesso con infiniti altri elementi, diciamo 7 miliardi, potrebbero essere di più, però capisci? Quindi significa che io vedo davanti a me problema tale che non posso digerire, e ci deve essere un approccio diverso qua, un approccio integrale, un approccio collettivo generale, e ancora studiarlo anche proprio nei dettagli, proprio così come io come una persona da un lato vedo, assaggio qualcosa, sento che è buono, bene, ora voglio sapere di più su questo o no, quindi mi chiedo di che cosa è fatto, e mi viene detto è fatto di grano, ricordi? Sì? Farina, fatto di farina, ricordi la Zafferdizi Utah nello Zohar. Allora, di che cosa è fatto? Farina, buono, assaggio qualcos'altro e mi dicono è fatto con la farina, che è questo. Quindi io devo esaminare tutti gli elementi e poi perché li esamino, perché tramite questo esame arrivo al vero sapore, ai veri sapori. Non c'è scelta, quindi solamente per devi di scoprire tutte le chiavi di entrata. Quando, quando parli del programma, che c'è questa frase che dice che questo è una legge che non puoi rompere. Se hai fatto una legge che non può essere infranta, io sono tuo Dio, non cambia, eccetera. Allora, c'è questo programma. Allora, dico, è provvidenza privata. Allora, lui ha costruito sia un programma e oltre al programma gioca con questo programma. Quindi che ha fatto? No, ti vuole insegnare quello di che parte sei fatto, in che modo lui gestisce ogni parte, così che tu riconoscerai come sei costruito e con cosa. E con questo riconosci lui. Dalle tue azioni noi ti conosciamo, cioè le sue azioni sono noi che ci definiscono specificamente, la mia forma corretta, come sono operato, come sono costruito, come sono stato progettato per rispondere. Se io so tutto da solo, in pieno, allora vuol dire che scopro il creatore, perché lui è appare dentro di me solo come la forza che ha fondato, costruito e progettato e poi rotto e poi corretto e riempito questa macchina chiamata me, Michele, Michael. Ma l'impressione è che abbiamo studiato, creato il programma ed è così che funziona. Ah, questo è il tuo computer. Okay. Ma quello che ne risulta fuori è che la creazione è molto dinamica. Sì, ok, ma non cambia. È giusto, hai ragione che c'è scritto io sono il Signore e non cambio, ho fatto una legge che non può essere infranta. Scopri solo sempre strati, scopri ulteriori strati sempre di più che non conoscevi prima. Ma non è che cambia. Non le cambia. Il fatto che tu scopri strati ulteriori sempre di più e poi ti senti frammentato, non riesci più a trovare te stesso, ma lentamente cominci a digerirli, diventando sempre più complesso nelle tue sensazioni. E questo è quello che ci manca, siamo confusi. È come un bambino che si sente che si trova in un negozio di giochi che può venire un infarto con tutta quella roba intorno. Bambino che ci vedo questo, quella macchinina e quell'altra macchinina, poi alla volta insomma alla fine riesce a capire che cosa vuole. È così che siamo noi, tu scopri la struttura interna nelle sue operazioni, questo è ciò che ti costruisce come un umano. Ok, continuiamo. Hai citato ora il lettore che il creatore viene rivelato in me. Sì. La domanda è così come con la religione. Ognuno cerca di dirti che lui è il rappresentante del creatore. Non seguiamo questo adesso, cerchiamo di seguire quello che è scritto qui, non quello che senti da fuori. Deve essere più facile interpretare le cose, cioè quello che hai sentito della religione di fuori. Cos'è la religione? Non so cosa sia, tu lo sai cos'è? È un contesto, non so. Lui dice, chiede qui cos'è l'essenza della religione, lui sta chiedendo, tu hai la risposta. Oh, leggo e vedo una sorta di qualcosa. No, non conosco queste parole, non so niente, voglio imparare da lui. Quello che dicono le parole fuori, ognuno dice cose diverse. Cosa faccio? Studio da loro o da loro? È un approccio sbagliato. come se tu sapessi che cos'è. Quando vedi persone laiche e religiose, neanche loro sanno nulla delle loro vite, non lo sanno neanche me, neanche loro. Vogliono conoscere queste cose nella loro vera forma. Cos'è la forma vera? È come arriva dalla natura e non da persone che escono fuori, saltano giù dal letto con le loro teorie. Vogliamo vedere, ricercare e vederle come basate su una materia solida, e noi non crediamo a tutte le varie persone furbe che saltano fuori, e non crediamo neanche nei cabalisti. Fede nei cabalisti vuol dire, fede nei saggi vuol dire che noi ricerchiamo quello che dicono, le indaghiamo, noi ricerchiamo nella natura o nel creatore, ed è l'unica cosa che esiste, ed è l'unica materia su cui ci basiamo. Io afferro la natura e la indago, è l'unica cosa sulla quale mi posso basare con la mia conoscenza, mente, emozioni, me, perché questa è la natura. È tutto il resto che le persone hanno attaccato a questo, a queste persone furbe e quell'altro, non mi interessano. Io ricerco, indago la natura. Quindi, se noi parliamo dell'essenza della religione e il suo scopo, noi stiamo parlando di natura. Natura è non semplicemente esseri umani che tu potresti conoscere come amici. Sì, dai, chiedi. La religione per cui ho chiesto questo dice che dalle tue azioni ti conosceremo. Come troviamo questo? Come spiego questo? Questo lo impareremo. Come posso spiegarlo in termini che noi non ci rivolgiamo a una persona all'esterno, ma a una persona che inclina a questo?
Allora ripeto, questo non è l'atteggiamento di ciò che parliamo. Davanti a me c'è la natura, l'animato vegetale animale e le persone. Io come uomo vivo nella natura, in questa sfera, la voglio indagare. Io non ho nient'altro, perché il giudice ha soltanto ciò che vedono i suoi occhi, e proveniente da questo io voglio sapere in che consiste il segreto della vita, che cos'è il segreto. Voglio questo segreto, che non sia più segreto, voglio che mi si riveli. Io ho il pensiero anche di che cosa c'ho dopo la vita questa. E queste illusioni oppure immaginazioni, c'è questo atteggiamento, questo approccio, questa aspirazione, questo desiderio. Insomma, io voglio sviluppare tutte queste cose dentro di me, voglio sapere se questa è un'illusione o una cosa seria. Ci sono delle persone che dicono: noi viviamo come gli animali, abbiamo il nostro, da qui appaiono tanti conflitti, di questo lui ugualmente parla, etica, morale, che dice di come vivere in questo mondo in maniera normale. Questo si basa sull'indagine di questo mondo, tutte queste indagini bisogna vederle. Io devo dire così, che c'è qualcosa che si chiama uomo. Uomo è colui che si domanda del significato della sua vita al di sopra di quella animalesca. E le domande riguardanti l'essenza noi adesso li indaghiamo. Questo è semplicemente una persona che sta così in mezzo sulla superficie di questo globo terrestre e si domanda perché, come e come mai. Riguardate tutte queste domande, si chiama religione intorno a queste domande. Soltanto dovete capire che noi adesso proprio non ci rapportiamo con nessuna metodologia, con nessuna. Sì. Nemmeno prendiamo in considerazione queste domande, chi sono io e cosa sono. Vediamo la differenza tra l'uomo e l'animale, vediamo la possibilità di indagare delle azioni reciproche fra le persone. Io non penso, diceva Rav, che l'animale c'è di meno, soltanto un po', semplicemente non conosciamo bene gli animali. Anche loro c'erano tutto questo ciò che ha l'uomo, ciò che è riguardante la vita. Noi, loro sono più perfetti di noi, sono più perfetti di noi. Hanno i loro modelli di vita. Il contrario, è meglio, sanno meglio difendersi in accordo alle indicazioni della natura, e l'uomo, in quanto l'uomo si sviluppa, in quanto l'uomo è più sviluppato, tanto più soffre. Lui si vede che costruisce edifici, vola nello spazio, tante cose. Lui prova, l'uomo, di riempire i suoi desideri, ma non riesce mai. Questo è ciò che c'è. Che ne se ne fa lui di tutti questi edifici, fa tutte queste cose? Comunque, in conclusione, rimane un infelice, un sofferente. Da questo non è che diventa più felice. Adesso poi si fuma un po' di marijuana, poi sarà a posto. Un allievo da Haifa domanda: allora cosa deve fare con queste rivelazioni? Cosa si può fare? Ragazzi, ma noi dobbiamo continuare a studiare, noi soltanto vogliamo chiarire cosa lui vuole dire. In accordo alla sua ragione, vuole rivelare e vedere ciò che lui sta preparando. Ma il flusso deve essere così, andare nel flusso. Riguardante l'approccio che si fa il paragone col bambino con la madre, lui vuole dire che vuole togliere questa abitudine dalla infanzia. Se noi vogliamo capire che vuol dire religione, non ha importanza cosa ne hai. Se tu avresti avuto tutto bene e corretto, avresti saputo correttamente come rispondere, come correttamente esistere. Ma tu invece, generazione di generazione, degradi, non riesci mai a sistemarti la tua vita. Nella nostra generazione, lui parla della sua, tanto più della nostra, che sparisce la generazione. Anche le persone hanno perso la connessione che c'era una volta, proprio in ciò che riguarda la connessione con la forza superiore. Lui già parla che la sua generazione è la seconda. Dove hai visto tu cabalisti nella nostra generazione? E questo è l'inizio della persona. Non parlando del nostro ventunesimo secolo, dove puoi trovare una persona che capisce dove sta vivendo? Per questo, cosa io vedo qua, in questo brano? Nessuno può rispondere in maniera corretta a queste tre domande. Queste tre domande contengono tutta la nostra connessione con la religione. Nessuno nella sua educazione riceve il giusto atteggiamento, il giusto approccio per poter risolvere queste domande, per risponderle. Nessuno capisce. Semplicemente ognuno dà ciò che gli hanno insegnato. Gli hanno dato una certa porzione che si chiama acquisita, ottenuta nell'infanzia, alcune abitudini, e non le risolve i problemi. Però questo, l'uomo comunque rimane con le stesse domande, corrispettivamente chi sono io, qual è il mio significato della vita e così via. Ci sono alcuni che possono, con la forza, anche col fanatismo, opprimersi così e chiudersi, e non guardo né a destra né a sinistra, vado soltanto dritto come l'asino, con i paraocchi, e non critico questa persona, non ha limiti, l'uomo non ha altre scelte, ma lui si limita in questa maniera e guarda soltanto il mondo da un punto di vista molto ristretto, perché se aggiunge le conoscenze, cioè aggiunge il difetto, i problemi. Quindi la vita ci obbliga a svilupparci, quindi le sofferenze non diminuiscono, ma al contrario. Colui che non segue il flusso, il cammino generale della natura, lui soffre sempre di più. A noi ci tocca a rispondere a queste tre domande e rispondere in maniera corretta. Non ci sono abitudini dall'infanzia, non c'è la preparazione dell'uomo per capire cosa sta succedendo in maniera corretta. Non critichiamo nessuno, non accusiamo nessuno, per carità, però noi vediamo che questo è un dato di fatto. Ma continuiamo con queste domande, con queste tre domande. Sì, dottore? Quando noi studiamo adesso, sono delle cose più basilari. Sì, giusto. Noi vediamo che la forza superiore, dice Balaslam, la forza superiore è la forza dell'energia primaria che sta alla base di tutto, e questa forza non c'è bisogno di rispondere. Noi vogliamo studiare cosa scrive, ma dove ci vuoi spiegare? Sì, ma io voglio dire come si interpreta questo, ciò che dice lui. Noi adesso stiamo parlando di queste tre domande, sono destinate, si trovano davanti a ogni persona nel mondo per rispondergli alla risposta alla domanda della sua vita, punto. Ogni persona, religioso, con qualunque religione, uno laico con la sua manifestazione, perché anche l'ateismo è una religione, un approccio verso la vita si chiama religione. Per questo ognuno di noi, ogni persona, perché l'animale non ha una religione. Che vuol dire religione? Io te lo dico con poche parole. Il nostro approccio verso il programma interiore della natura, questa è religione. Io mi sviluppo atomi, molecole, varie particelle in me, non lo so, tutte queste qualità, quantità colossale. Noi possiamo prendere migliaia e migliaia di tutto ciò che succede là, in accordo con quale programma, in accordo con quale pensiero della creazione, in accordo a qualche stile, processo, con qualche inizio, quale fine, dove io mi trovo, in rapporto con chi mi mette in moto. Questo mi sta distruggendo, mi sta facendo vivere, mi sta facendo di tutto. Io come sento questo come una fame. A volte sento esteriorità, non so cosa sta succedendo qua, perché tutto questo è approccio verso la forza interiore della natura, è una forza che mette in moto, che agisce, e io voglio rivelare il rapporto verso di lei, e questo si chiama religione, è la cosa più interiore, l'essenza, lo scopo. Tutto ciò che mette in moto, non so nemmeno come chiamarlo. Questo si chiama religione, ma vediamo. Noi già non potremo oggi continuare di leggere riguardo questo. Voi dovete soltanto capire quello che succede qui. Se voi volete rivelare come in maniera corretta, rivelarlo alla scienza della Kabbalah in maniera corretta, dovete vedervi che vi trovate in Babilonia e si rivela l'inclinazione maligna e si rivela la domanda: che cos'è questa vita? A che serve questa vita? Voi come Abramo guardate le stelle e vi domandate: ma chi è che controlla e guida tutto questo? E quindi non domanderete di queste religioni di oggi, filosofie, no, semplicemente sono io contro la natura. perché soltanto così, con questo approccio, possiamo scappare dalle sciocchezze e stupidaggini. Io di fronte alla natura, tutte queste immaginazioni, tutti questi stereotipi, quando io sto davanti a un fenomeno, e questo fenomeno che è vita, come la percepisco? Ed ecco tutto. E non voglio collegarmi con nessun altro atteggiamento, con nessun altro approccio. Se io sono attaccato a qualcosa, già mi ritrovo in questo. Per questo, la scienza della Kabbalah è un'indagine. Sì. Per chi è destinato questo articolo? Per le persone che sono già nel cammino spirituale? Per una persona che si domanda della sua vita? Si indagare, se io capisco bene, noi dobbiamo elaborare questo articolo e rifarlo, sì? Sì, eccellente, lo devi rifare, certo, lo devi creare tu. Non sto scherzando, veramente tu adesso inizi a capire che questo articolo è per tutti, per i laici, per i religiosi, per gli ebrei, per tutte le nazioni, non ha importanza per chi, per tutti, per una persona che sta nel campo e domanda, ma io che devo fare con la mia vita? Non lo so. Sì. Allora perché noi non prendiamo questo articolo e sapendo che all'esterno, fuori, le persone rispettano Balaslam e vediamo cosa scrivono, ma loro non vogliono sentire questo e nemmeno vedere, ma loro sanno che c'è questa cosa almeno? Sì, lo sanno. Ma le persone abituali, consuete, non lo sanno. Quindi per questo noi dobbiamo prendere questo articolo e elaborarlo, accorciarlo, abbreviarlo e dopo l'editazione, dopo darlo alle persone dopo che è stato stampato, perché le persone sono pronte ad ascoltare. Io sono d'accordo con te, sì, parlo sul serio. Prego. Come si deve, lo studiamo noi, lo elaboriamo insieme e poi facciamo, lo editiamo con l'aiuto di Dio. Oh, vedi, questo già inizia.
Ken Gil.
Sì, Gil. Adesso noi sentiamo qualcosa di più concreto, io già vedo. Rav, c'è stato il congresso fisico nel Sud America e quando è iniziato il grande progetto di divulgazione, noi siamo passati al nuovo edificio ed è iniziato dal fatto che il congresso che si sta avvicinando al congresso sarà virtuale. Noi leggiamo un po' di dettagli, quindi il congresso sarà dal 15 al 17 novembre, si trasmetterà in Israele e in tutta l'America del Sud e sarà composto di seminari, lezioni, domande riguardanti l'educazione integrale. Noi vogliamo fare le domande. Che cos'è di speciale a livello del congresso virtuale rispetto al nostro sviluppo spirituale? Io ho fatto adesso delle lezioni per i nostri gruppi dell'estero, dall'estero, e ho ricevuto tante reazioni da loro. Ho visto che se io mi rivolgo proprio a loro, ma non come al solito alle lezioni che guardo qui a varie persone, ma quando guardo lo schermo e dico con quelli che sono sullo schermo, loro percepiscono assolutamente diversamente. Loro si atteggiano come se fossero insieme, bisogna abituarsi a questo tipo di a questa forma, a questo stile, ma comunque qui c'è assolutamente un'altra connessione. Io penso che farò così perlomeno una volta alla settimana. Presto, con l'aiuto di Dio, noi avremo un nuovo posto e lì potrò farlo dal studio direttamente, dall'ufficio, potrò fare queste magari lezioni ai gruppi esteri, all'estero. può darsi che una settimana in inglese, una settimana in russo, vedremo come si può fare per far sì che sia una comunicazione più diretta. Vedremo come potremo fare. Insomma, dopo il congresso di Bulgaria potremo fare così. Noi dobbiamo essere più vicini, collegati con loro. Loro fanno progetti molto interessanti e io ho ricevuto alcuni di loro, sia dalla Russia che dall'America. Los Angeles c'è un bellissimo progetto, lì lavorano molto fortemente. Adesso stanno organizzando un congresso, sì, nel Nord America. Mike Kellogg entrerà, spero, in questo di più, anche se lì ci sono delle domande in quale maniera si può collegare tutte queste cose insieme. New York, Toronto, io spero che ci saranno dei bei posti. La cosa importante, ti dico che consiste il programma, perché le nostre persone che studiano la scienza della Kabbalah, loro capiscono che l'educazione integrale, come noi abbiamo disegnato prima qua, superiore e inferiore e superiore del superiore, e io voglio soltanto qui sottolineare che qui l'educazione integrale tra l'inferiore e il superiore, invece qui corrispettivamente al creatore e dal creatore a lui, qui si trova la scienza della Kabbalah. Chiaro, sì? Per questo qui non c'è differenza, sono le stesse cose, solo che è in una forma, un'esposizione più leggera, ma le stesse leggi, gli stessi principi, le stesse regole, non è cambiato niente, tu soltanto lo spieghi in una forma più leggera e a quel livello dove si trovano le persone. Per questo, colui che capisce la scienza della Kabbalah, per lui sarà molto più facile capire l'educazione integrale, invece chi non lo capisce, iniziare a fare educazione integrale come se non avesse le fondamenta dove si supporta, si appoggia. Ma se tu studi la scienza della Kabbalah, tu lì lo sai, il Kli, frammentazione del Kli, come si corregge, con l'aiuto di che cosa, con lo superiore, inferiore, superiore del superiore, tutti questi elementi basilari, e da lì tu inizi a capire, a vedere che non c'è scelta. Bisogna attrarre la luce che ritorna alla sorgente, creare il desiderio di ricevere, elevarsi al di sopra. Tutte queste cose dobbiamo spiegare, perché una persona, come conseguenza del fatto che va nell'educazione integrale, c'è un periodo che noi dobbiamo adesso prepararlo più velocemente possibile, come se abbandonassimo la scienza della Kabbalah. Ma noi non abbandoniamo niente, noi per il fatto che sviluppiamo l'educazione integrale, noi sentiamo e capiamo meglio la scienza della Kabbalah. Non è per caso che si chiama inferiore, superiore, superiore del superiore. Noi questo lo andremo a sentire in pratica, e questa è la cosa più importante. Oggi 70 dei nostri amici iniziano a studiare nell'università, studiare la disciplina dell'organizzazione sociale come educazione. Domanda, come mantenere lo studio anche con noi? Loro si devono sentire appartenenti al gruppo, si devono aiutare al gruppo, ed in quella maniera in quale possono aiutare a noi di elaborare il nostro materiale, in corrispondenza al fatto che loro studiano là, che sia un'utilità, che vediamo l'utilità in ogni caso, ma in questa maniera non lo so, coloro ancora non hanno parlato, non ho capito, non li capisco, non li sento ancora, ma aspetteremo, vedremo. Il leader, coordinazione, la direzione, non lo so, devo vedere prima di dire il mio parere. Adesso la preparazione verso il trasloco alla nuova casa, ci prepariamo per il grande congresso Prima di questo ancora organizziamo un congresso nel deserto, ma per ora, dopo una settimana ci troveremo in Bulgaria e si inizierà a preparare a questo. Tante, con tutte queste preparazioni guardiamo solo in avanti. Annunci. È aperto il giorno per la Kabbalah nel college. Vi invitiamo alla lezione introduttiva Kabbalah al popolo nella filiale di Negev nella settimana che avviene il 28 ottobre nel Ramat Negev. Ingresso gratuito, informazione, non fare sovrappressione. Congresso internazionale in Bulgaria. Amici, amiche, vi invitiamo dall'1 al 3 novembre al congresso in Bulgaria. Invitiamo amici del clima mondiale di unirsi con noi e di svegliare l'alba. Informazioni sull'Eurocongress. Un'unica America, congresso di divulgazione integrale. Amiche e amici, dal 15 al 17 ottobre sarà il congresso per prima volta di tutto il di tutta l'America. Vi invitiamo a visitare il sito. Con questo finiamo e buona giornata a tutti. Let your heart listen, shoulder to shoulder, you won't be alone. Love is around, the deepest ocean, together we're drawn in, I won't let go. It feels so good to be a part of you. This is what their life should be. Learning to unite, living in the light, we'll win this fight, and everything's gonna be alright. Learning to unite. Learning to unite, living in the light, we'll win this fight, and everything's gonna be. Together.